La nostra associazione degli scudi è cresciuta grazie all'Esercito di Difesa Nazionale. L'Esercito di Difesa Nazionale è, per così dire, il nostro padre e il nostro fratello maggiore. Perché dunque lo ricompensiamo dei favori che ci ha elargito agendo con tanta ingratitudine? Negli anni trascorsi, 4 per me e 3 per gli altri membri, siamo stati accolti nell'esercito e considerati quasi alla stregua di membri effettivi. Siamo stati addestrati senza che ci fosse chiesta alcuna contropartita ed abbiamo appreso ad amare sinceramente l'esercito, a sognare l'autentico Giappone che ormai esiste solo nelle caserme, a conoscere lacrime virili, uno spettacolo insolito nel dopoguerra. Abbiamo versato insieme a voi il vostro sudore, correndo a vostro fianco per le pianure del Fuji e condividendo il vostro amore per la patria. Di questo non abbiamo il benché minimo dubbio. L'Esercito di Difesa Nazionale è stato il nostro paese natale, l'unico luogo di questo snervato Giappone moderno in cui si possa respirare l'atmosfera di ardimento. Incommensurabile l'affetto di cui ci hanno onorato gli istruttori e tutti coloro che ci hanno addestrato. Perché dunque abbiamo osato intraprendere una simile impresa? Anche se potrà sembrare un'apologia, io dichiaro che l'amore per l'esercito di difesa nazionale è il nostro movente. Abbiamo veduto il Giappone del dopoguerra rinnegare, per l'ossessione della prosperità economica, i suoi stessi fondamenti, perdere lo spirito nazionale, correre verso il nuovo senza rivolgersi alla tradizione, piombare in un'utilitaristica ipocrisia, sprofondare nella sua anima in una condizione di vuoto. Siamo stati costretti, stringendo i denti, ad assistere allo spettacolo della politica totalmente perduta in vischiose contraddizioni, nella difesa di interessi personali, nell'ambizione, nella sete di potere, nell'ipocrisia. Abbiamo visto i grandi compiti dello Stato delegati a un paese straniero, abbiamo visto l'ingiuria della disfatta subita nell'ultima guerra non vendicata, ma semplicemente insabbiata. Abbiamo visto la storia e la tradizione del popolo profanate dal suo stesso popolo, la tradizione del Giappone, scusate, profanate dal suo stesso popolo. Abbiamo sognato che il vero Giappone, i veri giapponesi, il vero spirito dei samurai dimorassero almeno nell'esercito di difesa nazionale. È chiaro che giuridicamente è esso incostituzionale. La difesa, che rappresenta la questione essenziale per una nazione, è stata elusa con opportunistiche interpretazioni giuridiche. Indegno di E noi abbiamo visto che proprio questo esercito, indegno di tale titolo, è stato l'espressione principale della corruzione del Giappone, della sua degenerazione morale. L'esercito, che più di ogni altra istituzione dovrebbe attribuire la massima importanza all'onore, è stato fatto oggetto dei più meschini inganni. L'esercito di difesa nazionale ha continuato a portare la disonorevole croce di una nazione sconfitta. L'esercito di difesa non ha potuto assurgere al rango di esercito nazionale, non gli è stato conferito alcun significato in tal senso né alcun compito di creazione di un'autentica arma, ma è stato umiliato nella posizione abnorme di forza di polizia. E non gli è stato neppure chiaramente indicato a chi dovesse giurare fedeltà. Siamo furibondi per il troppo lungo sonno in cui giace il Giappone del dopoguerra. Abbiamo creduto che il risveglio dell'esercito di difesa potesse coincidere con il risveglio del Giappone. Abbiamo creduto che il Giappone si sarebbe destato soltanto quando questo esercito avesse riaperto gli occhi. Abbiamo creduto che, come cittadini di questa nazione, non esistesse compito più importante del profondere tutte le nostre umili energie affinché, mediante una riforma della Costituzione, l'esercito di difesa assurgesse al suo originario significato e divenisse un autentico esercito nazionale. 4 anni or sono, io, animato da un simile proposito, mi arruolai nell'esercito e l'anno seguente costituì l'Associazione degli Scudi. L'idea fondamentale della nostra associazione è il sacrificio delle nostre vite unicamente al fine che l'esercito di difesa si desti e si trasformi in un glorioso esercito nazionale. Se in questo regime parlamentare non è più possibile riformare la Costituzione, la creazione di un movimento che riporti ordine e sicurezza è l'unica possibilità rimasta. Abbiamo deciso di sacrificare la vita come avanguardia di tale movimento, di essere pietra su cui sarà edificato l'esercito nazionale. È dovere dell'esercito proteggere la nazione, mentre la polizia spetta il compito di difendere la politica. Quando la polizia non è più in grado di difendere la politica, spetta inequivocabilmente all'esercito muoversi in difesa della patria, riacquistando in tal modo il suo significato originario. Il principio fondamentale dell'esercito giapponese non può essere altro che proteggere la storia, la cultura, le tradizioni del Giappone fondate sul suo imperatore. Siamo in pochi, ma determinati, offriamo le nostre vite nella missione di raddrizzare le basi distorte della nazione. Ricordate cosa accadde il 21 ottobre dell'anno scorso, il 1969? Una grande dimostrazione che avrebbe dovuto impedire la visita in America del primo ministro venne soffocata dalle forze preponderanti della polizia. Ne fui testimone mentre mi trovavo nel quartiere di Shinjuku e allora capii con profondo dolore che non v'erano più speranze di mutare la Costituzione. Che accadde quel giorno? Il governo registrò i limiti delle forze di estrema sinistra, le reazioni della gente comune di fronte alle misure restrittive della polizia, non dissimili dal coprifuoco. Ed ebbe la sicurezza di poter controllare la situazione senza sfiorare la patata bollente della riforma costituzionale. Non fu necessario ricorrere all'intervento dell'esercito di difesa per ristabilire ordine e sicurezza. Il governo ebbe la certezza di poter mantenere il pieno controllo con il solo intervento della polizia, perfettamente legittimo e costituzionale. Capì che poteva continuare a deludere i problemi essenziali della nazione. Riuscì pertanto a placare le forze di sinistra con il pretesto della difesa della Costituzione, a consolidare una politica in cui sempre si sacrifica l'onore per ottenere vantaggi concreti, e a segnare un altro punto a suo favore, proclamandosi difensore della Costituzione. Sacrificare l'onore per ottenere dei vantaggi potrà forse essere lecito ai politici, ma com'è possibile che essi non si accorgono che per l'esercito di difesa è una ferita mortale? Ricominciò dunque ancor peggio che in passato, un alternarsi di ipocrisie, di inganni, di false promesse e di astuzie. Il 21 ottobre del 1969 fu un tragico giorno per l'esercito di difesa. Scolpitevi questa data nell'animo. Fu il giorno in cui vennero definitivamente tradite le speranze dell'esercito di difesa che per 20 anni, da quando fu istituito, aveva atteso con ansia la riforma della Costituzione, riforma che venne sempre esclusa dai programmi politici. Fu il giorno in cui il Partito Liberale del Partito Comunista, complici nel perseguire una politica parlamentare, liquidarono apertamente ogni possibilità di ricorrere a metodi antiparlamentari. E così, in modo logico, da quel giorno l'esercito di difesa, che fino allora era stato un figlio illegittimo della Costituzione, fu realmente riconosciuto quale esercito in difesa della Costituzione. Esiste un paradosso più abnorme? Da quel giorno concentrammo incessantemente la nostra attenzione sull'esercito. Se, come avevamo sognato, esso era costituito da uomini con uno spirito di guerrieri, perché mai essi tolleravano il silenzio? Che terribile contraddizione logica è proteggere ciò che nega la nostra esistenza. Se siete uomini, se lo siete, come può il vostro orgoglio vilire tollerarlo? Quando, tollerato l'intollerabile, venne oltrepassata l'ultima linea da difendere, un uomo, un guerriero, deve ergersi risolutamente. Siamo rimasti ansiosamente in ascolto, ma dall'esercito di difesa non si è levata alcuna voce virile contro l'ordine umiliante di difendere la Costituzione che nega la nostra stessa esistenza. Sebbene sia ormai chiaro che non esiste altra via per raddrizzare le storture della nazione se non ritrovare la coscienza della propria forza, l'esercito di difesa ha continuato a tacere, come un canarino reso muto. Al dolore e alla rabbia subentrò in noi l'indignazione. Voi dite di non poter agire senza aver ricevuto un ordine, ma purtroppo gli ordini che vi sono assegnati non provengono, in definitiva, dal Giappone. Dite che il controllo civile è la funzione reale di un esercito democratico. Tuttavia, in America e in Inghilterra il controllo civile concerne soltanto l'amministrazione del regime militare. Non accade, come in Giappone, che l'esercito sia castrato e privato persino del diritto di scegliere i propri soldati, che sia trattato come un burattino da quegli straordinari traditori che sono i politici, sfruttato per i piani e gli interessi partitici. Se fosse corrotto lo spirito di questo esercito che continua a lasciarsi incantare dai politici e a percorrere un sentiero che lo conduce a un autoinganno, un'autoprofanazione sempre più profondi, dov'è il vostro spirito di guerrieri? Qual è il significato di questo esercito ridotto ormai a un gigantesco deposito d'armi senza anima? Quando ci furono i negoziati per le fibre, alcuni industriali tessili tacciarono il tradimento nazionale ai membri del Partito Liberale. Ma quando si comprese chiaramente che il trattato per le basi per i sottomarini nucleari, che avrebbe influito in modo decisivo sulla nostra più importante politica nazionale, era quasi identico all'ingiusto trattato del 553, non vi fu un solo generale che vi si opponesse squarciandosi il ventre. E che ne è della restituzione di Okinawa e della responsabilità di difendere il suolo della patria? È palese che l'America non desidera che il Giappone sia protetto da un autentico e autonomo esercito giapponese. Se entro 2 anni l'esercito di difesa non riconquisterà la sua autonomia, rimarrà per sempre, come sostengono i militanti di sinistra, una congrega di mercenari al soldo dell'America. Abbiamo atteso 4 anni, l'ultimo anno con particolare fervore. Non possiamo più attendere. Non c'è più motivo di attendere coloro che continuano a profanare se stessi. Attenderemo ancora solo 30 minuti, gli ultimi 30 minuti. Insorgeremo insieme e insieme moriremo per l'onore. Ma prima di morire ridoneremo al Giappone il suo autentico volto. Avete tanto cara la vita da sacrificarle l'esistenza dello spirito? Che sorta di esercito è mai questo che non concepisce valore più nobile della vita? Noi ora testimonieremo a tutti voi l'esistenza di un valore più alto del rispetto per la vita. Questo valore non è la libertà e non è la democrazia, è il Giappone, il paese della nostra amata storia, delle nostre tradizioni, il Giappone. Non c'è nessuno tra voi disposto a morire per scagliarsi contro la Costituzione che ha disossato la nostra patria? Se esiste, che sorga e muoia con noi. Abbiamo intrapreso questa azione nell'ardente speranza che tutti voi, a cui è stato donato un animo purissimo, possiate ritornare ad essere veri uomini, possiate ritornare veri guerrieri.
Und hier ist es gut. Und hast du Englisch? Dieses Wunder. diventa squadrista.
E non è un gioco, non è una partita, ma semplicemente uno stile di vita. Ci senti passare tra sorrisi e pianti, a caccia di rossi, torieri e mercanti. E il male bambino, il ricordo iniziato, sogni d'oro, fanciulli, dolci fiori di un ramo. Passa la camionetta con un sole d'Albania, io passo di luce, protegge l'Italia.
Eccoci qua, abbiamo appena letto il proclama che Mishima pronunciò pochi minuti prima del suicidio rituale il 25 novembre del 1970 e spesso dobbiamo dire che risulta spesso incomprensibile per la mentalità occidentale e per la mentalità democratica la determinazione di Mishima a darsi la morte. Il suo gesto viene spesso visto come simbolo di un mondo spesso pervaso dal fanatismo, senza poi andarne ad analizzare effettivamente e comprenderne le motivazioni e l'essenza che in esso è racchiuso. Il gesto di Mishima, come abbiamo accennato precedentemente, si connette infatti perfettamente con quella che è la cultura e quelle che sono le vicende della sua nazione. Direi che questo dal proclama è abbastanza evidente. Mishima vuole col suo gesto esprimere concretamente il retaggio degli antenati con la parola e con l'azione, e la sua adesione alla tradizione milleraria del Giappone ha caratterizzato in maniera decisiva i suoi testi, letterari e non, per il riferimento esplicito all'etica dei samurai, del Bushido, portandolo a vivere in piena coerenza con esso. E la sua morte rimane dunque, per citare Giuseppe Fino, che ha scritto il libro Mishima e la restaurazione della cultura integrale, edito da Sannokai nel 1980, la sua morte, dicevo, rimane collocata spavaldamente controcorrente sia nella sua nazione sia sul piano mondiale. Mi sembra a questo punto opportuno operare una piccola digressione su quello che è il significato del Bushido, che la maggior parte di voi pronuncia in modo errato come Bushido. Sempre per citare Fino, il busto non è un libro, né tantomeno l'invenzione di concetti e di forme escogitanti da un singolo e poi decodificati. Esso è invece la tradizione non scritta, il credo cavalleresco di un'intera casta, quella appunto dei Bushi. L'essenza del Busdo va ricercato infatti nell'arte del combattimento, nella pratica di una vita ascetica proprio del guerriero, e il Busdo ha proprio il fine di mantenere il senso del dovere puro e inalterabile, e in questo supportato anche dal buddismo Zen nel padroneggiamento della mente. Importanti sono poi sicuramente all'interno del Busdo, tant'è che vengono divisi diversi periodi, gli influssi della religione tradizionale, lo Shinto del confucianesimo, e Mishima assimila soprattutto lo spirito dell'Evo contemporaneo, il cosiddetto Busdo nazionale della restaurazione Meiji del 1868 fino al 1945, con quelle che sono tutte le sue contraddizioni, le nuove sintesi di modernità e tradizione. E Sole e Acciaio, che è un'opera di Mishima, è sicuramente un testo su cui si può fare affidamento proprio per analizzare il rapporto di Mishima col Busdo. Sole Acciaio, che Kuki paragona addirittura al cammino del cinabro, rappresenta una riflessione approfondita sulla relazione fra vita e arte e sulla loro unione. Per citare, in un'epoca come il dopoguerra, in cui erano crollati tutti i valori, mi era capitato di pensare e di raccontare che proprio in simili momenti sarebbe stato necessario far rivivere antiche virtù come l'unione della letteratura e dell'arte marziale. Poi, per qualche tempo, abbandonai l'interesse per quelle virtù. Se l'opera di Mishima può essere dunque considerata come una meditazione sulla morte, ovvero una riflessione sulla violenza, non sono espliciti né frequenti gli accenni al suo gesto finale, ed è dunque arduo valutare in che misura è stato preso in considerazione il suicidio anche come rituale all'interno dell'etica samurai. E Mishima spesso afferma a questo proposito di essersi ispirato al trattato Hagakure, La via del samurai, e definito da Mishima come libro dei libri, l'opera è databile tra il, se non sbaglio, 1710 e 1720, comunque nella seconda decade del 1700, e dall'introduzione è proprio possibile analizzare la concezione del Busdo di Mishima, oltre poi che il suo grado di adesione a quell'etica. E questa adesione è ampiamente comprovata da quella che è una riflessione costante, dall'impegno contro il mondo moderno e lo stravolgimento che quest'ultimo provoca in Giappone. Mishima si richiama chiaramente ai samurai, rifacendosi dunque a una casta i cui esponenti erano ancora in auge poco meno di un secolo prima della sua nascita, nascita che avviene nel 1925, il 14 gennaio del 1925, per la precisione, a Tokyo, nel quartiere di Yotsuya, che è l'odierno, scusate, quartiere di Shinjuku. È difficile stabilire in che modo poi lo scrittore abbia concretamente impostato la propria esistenza secondo i canoni del Busdo. Mishima, anche se attento alla purezza ideologica, comunque sembra fondamentalmente consapevole della natura umana dell'ideologia e quindi del superiore valore della tradizione dall'altra parte. E dal punto di vista artistico, nel gennaio 1961 la novella Yokuku, che significa patriottismo, può essere proprio segnalata come testo ispirato all'assoluta fedeltà all'imperatore propugnata dal Busdo. La storia di Yokugo contempla due personaggi, un ufficiale e sua moglie, che nell'ambito della rivolta dell'esercito del 26 febbraio del 1936 compiono entrambi il seppuku rituale la sera della rivolta. Lui per non essere stato messo da parte dai compagni alla vigilia della rivolta, dal momento che i compagni erano impietositi dalla sua condizione di giovane sposo, e lei per amore e per rispetto proprio di quella tradizione a cui Mishima si rifà. E a questo proposito segnalo proprio il video del cortometraggio Yukoku, che posterò sulla nostra pagina, oltre che sul gruppo RBN Live, dove potete commentarci in diretta, la nostra pagina RBN Colpo di Mano, che vi invito a piaciare così almeno riuscite anche a seguire le nostre trasmissioni. Dicevo, cortometraggio che è proprio scritto, diretto e prodotto ed interpretato da Yuko Mishima 4 anni prima del suo stesso suicidio. E Mishima interpreta proprio il ruolo del tenente colonnello protagonista del racconto, e il carattere quasi profetico del cortometraggio spinse la vedova dello scrittore, dopo il 1970, a ritirare le già pochissime copie in circolazione, e solo anni dopo divenne di nuovo disponibile, anche se resta ancora poco conosciuto. La messa in scena ieratica è ripresa dal teatro No, che è una delle tipologie dei teatri di teatro giapponese accanto al Kabuki, e i due protagonisti si muovono in una scenografia bianca e nera occupata da un kakemono sul quale sono tracciati due caratteri che in giapponese significano shisei, che vuol dire sincerità assoluta. E posto appunto questo video che ho ritrovato su YouTube, anche perché credo meriti veramente la visione. Per correttezza, magari c'è qualcuno all'ascolto che non può andare a vedere, vi do direttamente l'indirizzo è www.youtube.com/watch, scritto WATCH, punto di domanda, V uguale a V9G, tutto minuscolo, poi XDMH maiuscolo, E minuscolo, L maiuscolo, 0. Direi che è stata una lettura abbastanza inutile quella dell'indirizzo, perché immagino nessuno di voi l'abbia capito, quindi vi invito ad andare nuovamente sulle nostre pagine per recuperarlo. E tornando a Mishima, lasciando perdere un attimo l'indirizzo YouTube, i temi ricorrenti nell'opera che caratterizzeranno successivamente anche le altre produzioni di Mishima sono, e qui cito il già nominato Fino, l'equivalenza fra Ro e morte eroica, la complementarietà fra atto sessuale e patriottismo, l'atmosfera solare e olimpica, il rapporto gerarchico fra uomo e donna e, naturalmente, il cruento e fanatico rituale del sangue del seppuku, e in tutto equivalente alla morte in battaglia. E riferendosi proprio a Yokuku, patriottismo, Mishima scrive: ho scritto patriottismo immedesimandomi nel giovane ufficiale che non può esimersi dal suicidio perché le circostanze gli impediscono di prendere parte all'incidente di Ninirōku. Si rifà in questo caso, l'incidente si rivolge proprio alla rivolta che prenderà, in cui è inserita l'opera, la rivolta storica in cui è inserita l'opera. Continua. Non siamo al cospetto di una commedia né di una tragedia, ma semplicemente di una storia perversa, di gioia. Se i coniugi avessero un'altra notte, l'attacco all'esercito imperiale, ossia i ribelli, sarebbe stato sospeso e l'esigenza morale del loro suicidio sarebbe venuta meno, anche se le autorità avrebbero arrestato Takeyama. Ma scegliere il luogo della propria morte è un altro motivo di felicità, e una notte come quella la più felice della vita coniugale di una giovane coppia. Ne aleggiava su di loro l'ombra di una battaglia perduta. Il loro amore ha raggiunto un grado supremo di purezza e il suicidio atroce del soldato non differisce dalla morte onorata che il combattente incontra sul campo di battaglia. In un certo modo sono giunto alla convinzione che se un uomo perde la notte decisiva, non avrà più modo di pervenire al culmine della felicità. capitolo ottavo di Introduzione alla filosofia dell'azione, la bellezza dell'azione. Solitamente si pensa alla bellezza come qualcosa di oggettivo, la donna ha il bel sesso ed è amata come un oggetto. La bellezza non è quasi mai in relazione con la soggettività. Il narcisismo consiste in un'intuizione della bellezza mediante uno sdoppiamento che consente di ammirarsi come oggetto. Invece l'azione è integralmente soggettiva. L'azione equivale a una forza che si avventa su un obiettivo formando un luogo geometrico e può essere bella come la corsa di un cervo che, tuttavia, è assolutamente ignaro della propria grazia. Generalmente la bellezza non ha il tempo di cogliere il proprio fascino. Si potrebbe persino affermare che proprio in questa assoluta non coscienza di sé la bellezza assume la sua forma più pura esistenziale. La bellezza è fuggevole, afferma Platone, e Goethe ribadì questo concetto nel Faust quando scrisse: Bellezza, fermati un istante. La bellezza si manifesta dunque solo nei fenomeni che dileguano in un lampo. E l'unica espressione oggettiva e durevole di quell'effimera bellezza è la sua imitazione, l'arte plastica, creata all'immagine di qualcosa che è avulso dalla realtà, che non può esistere in questo mondo. Allora cos'è la bellezza dell'azione? Come ho già accennato, in questo vi è una contraddizione. Per istinto l'uomo tende a rifiutare di essere un oggetto, il maschio è assolutamente ignaro di essere bello, e così deve essere. Quando egli agisce, la bellezza rifulge, dilegua in un istante, lo attraversa con un'invisibile corrente elettrica. Ma, stranamente, un osservatore può cogliere con evidenza quella bellezza che lascerà in lui un'immagine difficilmente dimenticabile. Nei poemi epici dell'antica Grecia e nei racconti di guerra giapponesi, la bellezza dell'azione è meticolosamente descritta. Ogni bagliore di bellezza che si irradia da quelle temibili battaglie è colto ed immortalato. Simili forme di bellezza sono rimaste stilizzate nelle arti marziali. Sebbene il kendo sia ormai ridotto uno sport, conserva tuttavia lo yai. Nell'attimo in cui la spada viene sguainata, si concentra l'essenza della bellezza maschile. La mano sinistra preme con forza sulla guaina, la destra estrae la spada e il petto si protende mentre il braccio, con un movimento ampio e potente, vibra il colpo mortale all'avversario. Quando questi movimenti fluiscono armoniosi come acqua, nello yai si manifesta la bellezza degli antichi guerrieri. Nel kendo ha un'estrema importanza mantenere la schiena dritta, nella bellezza del portamento si rivela la bravura, in una figura eretta che si ritrae e si protende senza mai curvarsi si rivela la calma densa di tensione che si materializza nel combattimento e nell'azione. Sia nello sport che nell'arte militare, l'addestramento è una ripetizione di atti uguali in cui si deve mantenere costantemente il massimo grado di tensione. In altre parole, l'addestramento ha lo scopo di far acquisire la capacità di mantenere la calma quando si produrrà una tensione autentica. Nell'esempio l'addestramento della porta falsa dei paracadutisti, a cui ho avuto modo di assistere. Prima del lancio essi sono schierati in fila in un modello di cabina d'aereo, poi il primo si pone dinanzi al portello, sporge all'infuori il piede sinistro, ritrae il destro e appoggiando entrambe le mani alla carlinga assume la posizione di lancio. In realtà la porta falsa dell'addestramento è una semplice imitazione in legno a solo 15 centimetri dal suolo, ma sul volto di quei giovani, quando sono nella posizione di lancio, traspare l'estrema tensione del paracadutista nell'atto di lanciarsi realmente nel vuoto. L'istruttore che mi accompagnava mi fece notare con orgoglio quanto fosse bella l'espressione dei loro occhi in quell'istante. Era la bellezza di uno sguardo che contempla il proprio spirito. L'azione necessita di virile ardimento, che io ritengo uno dei suoi elementi essenziali. Inoltre, quando è impegnato in un'azione collettiva, l'individuo affronta una situazione di assoluta solitudine e deve trovare soltanto in se stesso la forza per superare l'angoscia e il terrore. La bellezza dell'azione che si rivela in quell'istante è ineluttabilmente legata alla solitudine. È dunque evidente che la bellezza dell'azione consiste in solitudine, tensione, tragicità, in una punta di decisione individuale in cui nessun altro essere umano può entrare. L'azione non può creare bellezza quando è turbata da un intervento estraneo, dall'irresponsabilità e da visivi compromessi. Anche nelle discipline sportive di squadra, la bellezza dell'azione si rivela quando viene esaltata al massimo grado la responsabilità individuale. La bellezza maschile esiste senza dubbio soltanto nella tragicità. E questo dipende dal fatto che unicamente nell'istante finale, in cui si rischia la vita, si giunge all'essenza dell'azione. È raro che l'intelletto metta in gioco l'esistenza sino a rischiare di perderla, è dunque pressoché impossibile che esso conquisti la bellezza. Ma il concetto di bellezza dello stile d'azione differisce da quello di bellezza dell'azione in sé. Si dice che nell'Asia sudorientale i giapponesi, impegnando ogni loro energia nella competizione commerciale, abbiano a tal punto manifestato la loro nuova natura di ricchi da provocare squalli di incidenti e da diventare invidia alla popolazione del luogo. Per quanto costoro possano essere eleganti, attraenti e ben vestiti, è irrimediabilmente laido il modo in cui si comportano. Da ciò si comprende che la bellezza non è soltanto forma, lo stile con cui si agisce è determinato da molteplici eventi interiori. Si narra che durante il conflitto un nostro sommergibile emerse di fronte alla costa australiana e si avventò contro una nave nemica, sfidando il fuoco dei suoi cannoni. Mentre la luna splendeva nella notte serena, si aprì il portello del boccaporto e apparve un ufficiale che brandiva una spada e che morì crivellato di pallottole nell'atto di compiere quell'eroico gesto. La bellezza dell'azione, il fulgore della luna, il paesaggio romantico, la tragicità del momento, tutto si armonizzava perfettamente con la bellezza interiore dello stile d'azione. Purtroppo questa perfezione estetica si manifesta nei casi più fortunati un'unica volta in tutta la vita umana, anche nel corso della storia appare raramente. Sono soprattutto i giovani ad essere avidi di una simile bellezza. L'essenza dell'arte è poter ripetere un evento decisivo, è dunque finzione. Si dice che il vecchio Kōshirō abbia recitato il Kaincho in un modo unico e memorabile, eppure il suo spettacolo fu rubricato non meno di 25 volte ogni mese. È forse questo il motivo che indusse l'autore dell'Ogakure a disprezzare l'arte. I samurai disdegnavano le rappresentazioni teatrali, ad eccezione del no, che è appunto, come detto prima, un tipo di teatro giapponese. Le cui regole impongono un'unica recita in cui convergono tutte le energie, un'unicità simile a quella di un'azione reale. Se è vero che la bellezza dell'azione è ineluttabilmente legata all'impossibilità di una ripetizione, essa assomiglia a un fuoco d'artificio, ma esiste qualcosa in questa nostra fragile vita che più di un fuoco d'artificio possegga l'eternità dell'istante?
Per te, per te.
Gioventù, bellezza, morte. Queste sono le tematiche che ispirano le opere di Mishima. Le sue ossessioni le possiamo chiamare così, tipiche uno potrebbe dire dei poeti occidentali o dell'ultimo dei romantici. Il nome di questa trinità è il di crocifisso se stesso, un martirio, proprio come quello dei primi cristiani. Era un fanatico, ma ci sono fanatici e fanatici. Secondo l'opinione pubblica, Hitler lo era sicuramente, del resto lo era anche San Paolo. No, io non spiego il suicidio di Mishima come se fosse questo il risultato di un fanatismo. Se era così determinato, ossessionato se preferite, per cosa, a cosa dedicò la sua vita? A costruire un corpo magnifico? Alla sua arte? Alla restaurazione dello spirito dei samurai? A tutte queste cose, certamente, ma anche e soprattutto al suo paese, al Giappone, anzitutto e soprattutto. Era un patriota nel senso stretto della parola, non solo lo amava il suo paese, era pronto a sacrificare se stesso e ogni cosa pur di salvarlo. Si dice che si preparò molti mesi prima per la sua morte spettacolare. Aveva vissuto con il pensiero della morte, morte volontaria, data dalla sua stessa mano per molti anni. Non basta dire che volle morire nel fiorfior della vita, quando era ancora bello, con un corpo forte all'apice del successo. Non volle morire come un cane, come fanno oggi molti suoi compatrioti. E perché non scegliere il tempo e il modo in cui darsi la morte? I greci e i romani non si suicidavano quando non avevano abbastanza dei piaceri e delle pene della vita? Senza dubbio era stato l'artista a decidere come gestire meglio la sua morte. Tradizione, per noi americani, tra parentesi sto leggendo un brano di Henry Miller, è una parola di breve momento. È la parola, scusate, di un breve momento. Noi non abbiamo una tradizione se non quella dei giorni dei pionieri. La tradizione può soltanto esprimere veramente se stessa nello spirito del coraggio e della sfida, non con altri comportamenti esteriori o nel rispetto delle usanze. Mi potrò sbagliare. Eppure credo che in questo senso Mishima intese ripercorrere le strade dei suoi antenati. Egli volle ridare al suo paese e alla sua gente la dignità, il rispetto per se stessi, la vera fratellanza, l'autorealizzazione, l'amore per la natura, non l'efficienza, ma l'amore per la propria terra, non lo sciovinismo, ma l'imperatore come simbolo del comando opposto all'imprudenza. E volle anche cambiare la stupidità del gregge obbediente con l'ideologia e i valori stabiliti da veri politici. Io non sono il suo giudice. Io non sono il suo giudice. Uno dei miei primi eroi fu il ribelle filippino Anguinaldo, che resistette contro le forze armate americane per anni dopo che la Spagna si era arresa. Come Chi Minh, egli è veramente il capo del suo popolo. Un altro mio eroe era John Brown, del famoso arsenale di Harper's Ferry, che si vantava, grazie all'aiuto di 100 uomini come lui, di essere riuscito a sconfiggere l'esercito statunitense, e credo vi sia proprio riuscito. Io non direi che Anguinaldo è un fanatico, ma John Brown lo era certamente. La sua dacia, la sua temerarietà e i suoi fantastici sforzi per liberare gli schiavi meraviglia. Sia Aguinaldo sia John Brown hanno dedicato interamente se stessi ad una grande causa, e se il loro successo non fu così ovvio, lo fu sicuramente da un punto di vista morale o spirituale. Il piccolo esercito privato di Mishima è già stato sciolto, capisco, ma il drammatico gesto di Mishima, la sua sfida al potere, otterrà lo stesso risultato nel tempo. Non è ancora la fine. Mishima era troppo intelligente, troppo intellettuale, troppo sensibile, troppo legato a una concezione estetica della vita, troppo narcisista e troppo artista per organizzare qualcosa di più che un simulacro d'esercito o un esercito simbolico. Mishima era un individualista straordinario, ma era anche un uomo ragionevole, un essere pensante, con il senso dei limiti dell'uomo. Appena egli conobbe il potere e la magia delle spade, toccò con mano il drammatico e simbolico potere dell'azione. Credette in se stesso, nel suo potere, ma non al punto di tentare l'impossibile. A volte, leggendo Mishima, mi salta agli occhi la frase: un'esplosione pirotecnica, la morte. In contrasto con questa deflagrazione, noi ci troviamo di fronte ad un'altra esplosione, il Satori. Tra queste due c'è differenza come c'è differenza fra la notte e il giorno, fra l'ignoranza e l'illuminazione, tra il dormire e l'essere svegli. Contro tutto ciò che Mishima ha detto nei confronti della morte, contro il fatto che dall'età di 18 anni egli coltivasse il desiderio romantico di togliersi la vita, Mishima credette anche nel restare sempre vivo, presente in ogni poro, in ogni cellula. Essere totalmente conscio, sveglio rispetto a quanti, come noi, sono ancora prigionieri di un sonno profondo. Questa era la realizzazione cui miravano gli gnostici dell'antichità e anche i maestri zen. Fait mourir la mort, lasciate morire la morte. Quando Mishima, in solacciaio, disse: "L'obiettivo della mia vita era di acquisire tutti gli svariati attributi del guerriero", egli parlava forse delle medaglie? Sappiamo quanto ammirasse lo spirito dei samurai e il culto della spada, ma quale scopo usare le spade e la cavalleria quando esistono armi come la bomba atomica? Noi siamo lontani dal tempo in cui Riccardo Cuor di Leone, pieno d'ammirazione per il suo sfidante, invitò Saladino ad entrare a far parte del suo ordine. Mi sono chiesto in continuazione: Mishima voleva veramente cambiare il comportamento dei suoi connazionali? Egli voleva veramente realizzare un cambiamento concreto, una liberazione, scusate, sincera? Io non intendo capire l'utilità o la futilità del suo drammatico ricorso all'uso del pugnale e della spada. Mishima, che aveva una grande intelligenza, non sapeva di non avere nessuna speranza di cambiare la mente della gente. Nessuno c'era riuscito, né Alessandro il Grande, né Napoleone, neanche Buddha, Gesù, Socrate, perlomeno nessuno che io conosca. Le grandi masse di uomini dormienti stanno ancora dormendo nonostante lo scorrere della storia e probabilmente dormiranno anche quando l'atomica suonerà all'ultima ora. Se anche c'era qualcosa di eroico nei combattenti samurai, nei soldati spartani, nei kamikaze, oggi questo tipo di eroismo prevale in altri campi, non più in quello militare, così mi sembra. Il mondo è sempre meno interessato agli uomini che muoiono per portare a termine una missione. La conquista della Luna, per esempio, era una missione che richiedeva cervello e la cooperazione di centinaia di uomini che stavano dietro a quelli che in realtà dovevano allunare. Era anzitutto e soprattutto una vittoria dell'ingegneria, un trionfo della tecnologia. Io non disestimo il valore degli astronauti, ma bisogna tenere sempre presente che essi erano ciò che noi chiamiamo gli individui troppo normali. Non erano dei tipi eroici, seguivano le istruzioni, compivano un'azione difficile in sé. Non erano chiamati a morire sulle barricate, non erano neppure invitati a commettere un suicidio volontario come i piloti kamikaze. Le loro chance di successo erano quasi al 100%, eppure le loro imprese potranno essere anche tra i più importanti dei sacrifici eroici di tutti gli eroi e martiri che si sono sacrificati per una causa o per la fede. Lo shock che ho provato quando ho saputo del drammatico gesto di Mishima e della sua fine raccapricciante mi riportò alla mente uno strano incidente capitatomi a Parigi. Mi ritrovavo seduto nello studio di un medico quando presi un giornale, Life probabilmente, nel quale c'erano le foto delle teste decapitate di Mishima e del suo camerata rimaste sul pavimento. Mi colpirono due cose. Una, le teste erano rimaste in piedi e non poggiavano di lato. Una delle teste rassomigliava terribilmente alla mia, che avevo una volta visto giacere sul pavimento, ma in pezzi. Che fosse reale o immaginaria questa mia rassomiglianza tra la testa di Mishima e la mia era lo stesso preoccupante. Mishima non era un uomo di fede, bensì di principi, era uno stoico nell'era del non dell'edonismo, ma di un duro materialismo. Si era ribellato contro il modo di essere dei suoi connazionali, che sembravano sguazzare in una nuova ritrovata libertà. Come gli occidentali che essi emulavano, la loro visione della vita si era abbassata a quella delle rane. Erano andate a farsi friggere la visione apollinea e dionisiaca del mondo. Denaro, benessere, sicurezza erano diventati questi gli obiettivi da raggiungere. Poteva essere estirpato il cancro della vita moderna? Mishima, ovviamente, pensava di sì. Ci sono molte cose di cui vorrei discutere con Mishima in un nostro immaginario incontro in Devashan. Sì, vorrei essere riuscito a coinvolgere in una conversazione fantastica riguardo agli angeli, il buddismo, le bellezze del linguaggio, le assurdità della metafisica, lo zen nella letteratura europea, l'amore del mondo occidentale in quello orientale, la fisiologia dell'amore, l'amore tra gli insetti, tra i germi, tra i bacilli, tra gli atomi e le molecole, gli amori celestiali, quello perverso e quello satanico, l'amore sterile, l'amore dei bambini mai nati, l'amore eterno e così via, ad infinitum. Avremo anche il tempo di parlare di Freud, Hegel, Marx, Spencer, Proust, Rimbaud, Nietzsche e di chiunque, comunque. Siamo veramente padroni del nostro destino? Come vorrei essere capace di fare la scelta che ha saputo compiere Mishima? Che sapore ha la morte? È veramente il culmine di tutto o lascia ancora qualcosa all'immaginazione? Sei rimasto faccia a faccia con l'assoluto? Credi che ci si possa essere un eroe illuminato? O guardi all'illuminazione come se fosse un mito inventato da qualche monaco pazzo? Sì, mio caro Mishima, avrei centinaia e centinaia di domande che ti vorrei fare, non perché io creda che tu abbia risposto adesso, che ormai è troppo tardi, ma perché mi interessano le creazioni della tua mente. Credo che il silenzio sia l'ultima cosa che tu possa apprezzare, tu che hai tentato di dire tutto e di fare tutto il possibile, tu che sei sempre stato eccezionale nei tuoi proteiformi exploit. Oggi questo mondo civilizzato non è nient'altro che un campo armato nel quale le vittime gridano silenziosamente: pace, da pace, dateci la pace. E tu, mio caro Mishima, sembri così stranamente indifferente. Questo è davvero ciò che io vorrei discutere con te nel limbo. Qualcuno trova una grande soddisfazione nel chiamarti pazzo, altri ti definiscono volentieri un fanatico. Mentre altri, ancora, ti considerano un eroe. Ovunque tu sia, la tua assenza è una perdita per il mondo. Oggi non c'è nessun altro che possa essere considerato una grande perdita, un'immensa perdita per il mondo.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their none of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have
E abbiamo sforato di ben 5 minuti, quindi ci scusiamo con la redazione successiva. Comunque, con questa lettura che abbiamo appena fatto di Miller, concludiamo questa puntata di Radio Bandiera Nera colpo di mano. Ovviamente il podcast sarà poi disponibile sul sito www.radiobandieranera.org. E ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre alle 17, sempre su Radio Bandiera Nera, e ci lasciamo questa volta con una canzone che ovviamente avevo visto prima e che adesso non trovo più, eccola, di Lucio Battisti, La collina dei ciliegi.
Se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina è il sole. Ma perché tu non ti vuoi azzurra e lucente? Ma perché tu non vuoi spaziare con me, volando intorno alla tradizione, come un colombo intorno a un pallone, frenato con un colpo di becco, ben aggiustato, forato e lui giù, giù, giù. E noi ancora, ancora più su. Planando sopra boschi, braccia tese, un sorriso che non ha né più un volto né più un'età. Thank you.
ci allontaniamo e poi ci ritroviamo più vicini. Segui la mia mente, se segui la mia mente, abbandoni facilmente le antiche gelosie. Ma non ti accorgi che è solo la paura che inquina e uccide i sentimenti. Le anime non hanno sesso né sono. Potremmo correre sulla collina e fra i ciliegi veder la mattina.
E giorno.
E dando un calcio ad un sasso residuo d'inferno, farlo rotolar giù, 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 giù. E noi
ancora un po' più su.